Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Torino Film Festival numero 37, questo è Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi e saluto Francesca Lolli e Bruno Bigoni.
Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Benvenuti. Un film a quattro mani, devo confessare che non avrei mai immaginato di vedervi assieme, ma pure dovevo supporlo in qualche modo. Allora, il vostro film è ieri durante il nostro daily, quello che quotidianamente facciamo per spiegare un po' i film della giornata, ho detto che secondo me è uno degli oggetti più strani, preziosi e liberi che vedremo in questo festival. Difficile da definire, affascinante, però anche molto più difficile da raccontare. Quindi chi di voi prova?
Possiamo provarci insieme, insomma. Io inizio e tu finisci, sì. Che dici? Ok. Allora, sicuramente sì, è un film che non rispetta nessun genere, no? Se vogliamo, assolutamente. E non ha una struttura narrativa classica, quindi è uno sguardo variopinto e poliedrico sul potere. Noi abbiamo cercato di guardare al potere, le sue infinite manifestazioni, ovviamente non parla di tutto il potere, ma e abbiamo cercato di riprodurlo in immagini che evocassero più che spiegassero. Ecco, questo è un po' anche perché io e Bruno veniamo da due mondi molto diversi, come insomma hai accennato tu nel dire è difficile vedervi insieme, pensarvi insieme, cioè lui viene dal cinema del reale, io più dalla video arte, video performance, quindi...
Ma sono poi le parti opposte che si attirano, per cui... No, cioè io partirei dal titolo per spiegare anche un po' questo film, Voglio vivere senza vedermi. Se è vero che il cinema è poi specchio di quello che noi siamo, che noi viviamo tutti i giorni, il cinema ha questa capacità di riflettere il contemporaneo, mai come in questo film noi raccontiamo tutti noi, quelli che tutti i giorni ci svegliamo e esercitiamo in qualunque forma, chi tanto, chi meno, chi piccolo, chi visibile, chi meno visibile, il potere, l'esercizio del potere e la sua oscenità, che è quella che vogliamo non vedere, che è quella che cerchiamo sempre di non vedere. De André diceva che il potere è sempre pessimo, in qualunque forma tu lo metti, lo vedi, ha sempre quella connotazione lì. Il problema era cercare di raccontarlo trovando una chiave che non fosse particolarmente greve, non fosse stereotipata, e quindi questa contaminazione, questo ibrido che poi il cinema, che forse ci piace di più tutti e due, l'ibridazione, mettere non solo generi diversi ma anche formati, colori, qui dentro c'è tutto, il Super 8, il telefono, la 4K, cioè c'è veramente il mondo intero, per raccontare qualcosa che apparentemente non è raccontabile.
E vi siete scelti una protagonista particolare, no? Perché
ce n'è più di una.
Ce n'è più di una, ma insomma la morte...
Ah, tu parli di Corinna. Corinna Gustoni. Corinna è un'attrice, è una persona straordinaria.
Era sì, qui sì. Era la forza che esprime...
Sì, no, è eccezionale il lavoro che c'è stato sugli attori, è stato molto divertente, molto bello. Poi la morte è... infatti è un po' spoiler questa cosa, però, insomma, perché nella parte centrale all'inizio non si capisce, no? E poi in realtà è la vita ad essere molto più severa, austera, no? Invece noi ci immaginiamo, no? Ci immaginiamo la morte con la faccia e il martello, e invece questa era la nostra visione della morte, una morte che in realtà non ti strappa violentemente ma mette fine alle sofferenze, e è un personaggio anche molto difficile da interpretare perché sì. Voglio dire, molto posato, no? E un potere assoluto in un corpo minuto e delicato.
Ma la morte come personaggio, voglio dire, è una scelta. Chi meglio di lei esercita il potere e conosce l'esercizio del potere in tutte le sue forme? Però proprio per questo a noi interessava raccontare la morte in un modo anche ironico, perché guarda caso lei sceglie un corpo di una persona anziana, non carina particolarmente, non elegante, magari anche un po' impacciata, che va a innamorarsi di uno sfigato assoluto, di un attore non bravo, capito? Per cui è l'unico modo che ha per risolvere il fatto di non essere amata, di non essere accettata, è quello di esercitare quello che tutti i giorni fa e che temporaneamente aveva smesso di fare. Qui c'è molto Saramago anche, in questo meraviglioso libro Le intermittenze della morte, in cui lui racconta proprio che la morte un giorno smette di fare il suo lavoro e il mondo va a rotoli nel momento, e per cui ci sembrava che quello, e poi la morte che prende anche un nuovo corpo, che invece capisce che quello è sbagliato e allora se ne cerca uno più, molto più figo, molto più che fa moda, che cerca una sua immagine, e lì che cosa incontra? Incontra la violenza, perché il potere va e viene, si esercita ma lo subisci anche. E quindi insomma abbiamo aperto così tante porte, cara Angela, che non sappiamo veramente poi
no, è verissimo.
Quale chiudere e se le abbiamo chiuse tutte.
Beh, sicuramente un'altra porta che avete aperto è quella sui corpi, no? Perché come accade al cinema, ma molto nella videoarte, che Francesca tu pratichi con grande maestria, vabbè, ti seguo da tanto quindi lo so, il corpo è fondamentale.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti qua c'è tanto corpo. Hai un altro protagonista, no, del film, è il corpo delle donne, no? Fondamentalmente, e noi volevamo, come diceva Artaud, che è una frase che cito sempre, il suo corpo era elettricamente ricettivo ai mali dell'epoca, e secondo me il corpo della narrazione deve essere ricettivo all'epoca, ai mali dell'epoca, perché in realtà, ecco, questo non è proprio un bellissimo periodo, no, diciamo.
Un mondo poi che vede l'uomo mal costruito proprio, assolutamente.
Sì, sempre per tornare su Artaud. E quindi sì, con il corpo io anche nel mio lavoro pregresso, insomma, ho sempre cercato di rappresentare, di portare fuori l'immagine attuale, quello che è la sublimazione in un certo senso, no? Perché ovviamente anche qui, per esempio, la violenza, che ce n'è tantissima, non viene mai rappresentata esplicitamente. È sempre comunque suggerita, non vista, e questo la rende ancora più forte dal mio punto di vista, perché rappresentare la violenza non si può, cioè non, rappresentarla così com'è, no? Non si può. E quindi il corpo e le attrici che hanno partecipato a questo film sono anche attrici che conosco da tempo, alcune con le quali lavoro, e affidano il loro corpo a me, a noi, e l'hanno affidato, e
non sanno a chi si sono affidati.
È stato molto bello poi alla fine.
Avete citato Artaud, e ecco, nel vostro film ci sono anche dei grandi, ma grandi artisti che vi hanno illuminato e guidato, no?
Sì, perché a parte Artaud, diciamo che è il padre spirituale per tutto quello che abbiamo detto e per molto altro. Noi, per raccontare cosa il potere fa e come ci si può difendere da quel potere, siamo passati attraverso il Living Theater, che ad esempio ha preso il corpo e lo ha spogliato, lo ha reso nudo proprio, quasi per sacrificarlo di fronte.
Infatti c'è anche Julian Beck.
C'è Julian Beck, Julie Malina, e poi abbiamo il maggio del 68, dove il corpo degli studenti veniva ogni giorno messo in discussione in questi scontri continui.
Ma vedi quello che sta succedendo oggi in Cile, no?
Esattamente. O in Cina. Per arrivare a Dreyer, che è un altro che citiamo in modo pesante, perché il cinema di Dreyer poi è la summa di questo rigore assoluto anche rispetto al corpo. Guardavo ieri ancora una volta la Falconetti, noi ci sono montati alcuni frammenti di Artaud, attore, e lei ha questo volto di una contemporaneità e di una potenza, cioè, che sembrano fatti ieri, è una roba incredibile. Per cui ecco, ci interessava avere anche una sponda, avere alle spalle qualcuno che ci proteggeva da questo tentativo di guardare al potere in un modo, io direi anche onesto, cercare di raccontarlo, perché poi quando vai al cinema, almeno io personalmente, ho bisogno di uscire e di capire che quello che ho visto è un film che non mi ha ingannato, che non mi ha rubato qualcosa, che non mi ha, che non è un film furbo, capito? Ecco, questo. Noi siamo, credo siamo Piacione. Stati molto attenti.
No, non è Piacione, assolutamente. Senti, un'ultima cosa prima di salutarvi, adesso diteci come vi siete incontrati.
Ah, allora,
sembra, detto così sembra una cosa d'amore,
sì, esatto.
No? Però
esatto.
È invece no. Beh, è esattamente sì. Un incontro d'amore, perché credo sì, che sia certo. Questo
assolutamente.
Poi, no?
È praticamente il nostro cupido è stato l'attore Riccardo Magherini,
che c'è nel film,
che quando nel 2016 Bruno ha scritto e diretto uno spettacolo al Pacta, Storie di Invertebrati, e cercava un filmmaker, una filmmaker per raccontare alcune parti in video. E Riccardo, che conosco da diversi anni, perché io prima ho fatto l'attrice nella mia vita precedente e ho lavorato al Teatro Arsenale, e Riccardo era, adesso sono Pacta, e comunque è sempre stato un attore col quale ho sempre lavorato, ci conoscevamo bene, anche insomma molto amici eccetera, mi chiamò e mi disse: ma lo sai che c'è questo regista molto bravo che sta cercando Bruno Bigoni? E da lì ho detto: boh, non ci conoscevamo, abbiamo parlato per telefono e poi abbiamo iniziato a lavorare, e in realtà è stata proprio una collaborazione nata bene.
A me è quello che mi è interessato subito di Francesca, perché quando l'ho chiamata ci siamo incontrati, ho visto delle cose sue, è che lei riusciva a portarmi in mondi dove io non potevo entrare o faceva fatica a entrare. E quindi non c'è come incontrare una persona che ti apre una porta che è sempre stata chiusa per te, che è una cosa fantastica e illuminante. Infatti è stato un lavoro che magari anche conflittuale, più che conflittuale molto dialettico, ma poco conflittuale, cioè non abbiamo, e questo secondo me è anche dentro il film, perché poi i film che nascono in mezzo alle tensioni, agli scazzi, insomma quella roba lì secondo
sente,
me la percepisci sempre.
Bene, grazie no. Francesca Lolli, Bruno Bigoni, Voglio vivere senza vedermi, Onde, Torino Film Festival, e questo è Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.